Il berretto rosso è il simbolo della rivoluzione francese, gemello del berretto frigio indossato dagli schiavi romani liberati, bandito da Napoleone. Questo celebre copricapo è anche la mascotte dei giochi olimpici di Parigi di quest'anno. Ma questo cappello da dove arriva? E al di là dell'origine romana, in molti non sanno che apparteneva ai mercenari rossocrociati coinvolti nei tumulti della rivoluzione e imprigionati a Brest. Unendo documentazione storica e narrazione romanzesca, battaglie realmente accadute e peripezie di fantasia, Daniel de Roulet ci racconta questa affascinante pagina della nostra storia all'interno del suo ultimo libro, del suo ultimo romanzo, Le Bonnet Rouge, uscito qualche mese fa per le edizioni Héro Limite di Ginevra. Daniel de Roulet, buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno.
E grazie ovviamente per aver accettato il nostro invito. La Svizzera ha inviato più di 2 milioni di mercenari all'estero, un quarto di loro non sono in pratica mai tornati, alcuni sono stati uccisi, feriti oppure hanno disertato. Ma chi erano questi uomini?
Allora, venivano da diversi cantoni, all'inizio c'erano solo i cantoni cattolici che potevano mandare mercenari, poi un po' tutti. E dunque un momento della rivoluzione francese, c'erano da tutte le parti e si battevano anche fra di loro, perché gli uni erano per un re, un altro per un altro re, magari una volta un italiano, una volta un tedesco, una volta un francese, e dopo ci sono state delle battaglie dove in un giorno 8.000 svizzeri si sono ammazzati fra di loro. Dunque è solo un lavoro come un altro, perché c'era troppa gente che non si vede, la Svizzera non poteva nutrire, e c'erano questi aristocrati patriarchi, non so come si dice, patriarca,
sì.
che ricevono tanti soldi, perché facevano più o meno del 20% sui loro investimenti. Vuol dire, uno comprava dai mercenari, però le pagava meno che quello che riceveva dai re, così. E dunque è stato un traffico.
C'era un commercio di mercenari, quindi.
Sì, noi non siamo stati, la Svizzera non è stata colonialista, però attraverso questo ha fatto tanti soldi come i colonialisti in altri paesi. E dunque volevo raccontare questa storia dal basso, perché si è sempre raccontato da gente, da, non so, da chi comandava e così, però non dai poveri mercenari, che tanti erano contro la loro volontà, erano diventati così mercenari.
E la narrazione di Le Bonnet Rouge comincia sulle rive del Léman, a Ginevra, spostandosi poi a Rolle, a Nancy, a Brest, e viaggia all'interno di un territorio che non aveva le stesse evidentemente influenze politiche di oggi. Che ruolo ha avuto Ginevra nel quadro storico e quindi nel quadro narrativo del suo romanzo?
Allora, c'è una storia che nemmeno io sapevo quando ho cominciato da scrivere. È che nel 1782 c'è stata una rivolta a Ginevra per avere i diritti civici, solo che tutti possono votare che abitano lì. E dunque questa rivolta ha tenuto bene per 2 mesi e mezzo, è stato sulle idee di Rousseau come la prima volta che si discute di libertà, di egalità fra la gente. E naturalmente tutta l'Europa hanno avuto paura, il re di Francia, Louis XVI, dicevano sono les enragés, della Savoia anche si avevano paura, perché era l'inizio di un grande processo. Poi sono arrivate le armate della Francia, della Savoia e i svizzeri, per ammazzare la gente che faceva la rivolta.
Dunque, per soffocare nel sangue questa rivolta,
sì,
in pratica.
Sì, 2 mesi e mezzo. Però all'interno di questa organizzazione, di questo momento rivoluzionario, c'è veramente belle cose, nessuna violenza interna, insomma. I ricchi erano partiti, alcuni sono stati sequestrati nelle loro case, però niente successo di terribile.
Daniel de Roulet, arriviamo ora alle prigioni di Brest, ai bagni di Brest e al loro berretto rosso, oggi conosciuto anche forse impropriamente come berretto frigio. Com'è diventato simbolo della rivoluzione francese questo bonnet rouge?
Dunque, c'era stata una sedizione di quelli che non, mercenari, perché non avevano, non erano stati pagati. Allora anche lì erano a Nancy in Francia, in garnison, e mille di un reggimento che si chiamava Julien de Châteauvieux, quegli mille mercenari hanno fatto una rivolta, dunque è arrivato una volta di più l'esercito francese e l'esercito svizzero contro di loro, e li hanno ammazzati 300, li hanno, come si dice, impiccati. Una ventina, 21 esattamente, e 40 sono stati mandati al bagno di Brest, e lì erano condannati per 30 anni. Solo che a un certo momento l'Assemblea Nazionale Francese, che erano nella rivoluzione, perché lì siamo in 1792, ha cominciato la rivoluzione, la Bastille e così, e dunque a questo momento i francesi dicono: ma questi sono eroi, bisogna farli uscire di questo bagno. I svizzeri si opponevano, il governo svizzero o i cantoni dicevano: no, no, sono nostri, dovete tenerli ancora 30 anni, però finalmente sono usciti. E lì c'è una cosa straordinaria: la gente che aveva una pena per tutta la vita, avevano dei bonnet verdi che dovevano mettere, e i rossi erano per quelli che uscivano, come per esempio quelli che uscivano dopo 30 anni. Dunque, quando sono stati liberati, hanno attraversato la Francia da Brest fino all'Assemblea Nazionale, che era a Parigi, dove sono stati ricevuti in trionfo, e avevano questi berretti rossi che mandavano in aria e tutti gridevano Liberté, Égalité, perché erano usciti dal bagno. E a quel momento lì, arrivando a Parigi, tutti i parigini hanno voluto anche questo cappello rosso, e anche il re ha dovuto portarlo. Mi hanno detto: adesso tutto finito, e questo è il berretto dei svizzeri del bagno di Brest. Dunque, questa storia.
Dai bagni penali di Brest, il bonnet rouge è arrivato fino a Parigi sulla testa del re. Lei racconta la storia della Svizzera e della Francia attraverso 8 mercenari, di cui ha scovato negli archivi nomi e date. In generale, personalmente ho trovato molto bello il suo modo di caratterizzare i personaggi. Alcuni li seguiamo più a lungo di altri, che invece vediamo solo in qualche comunque efficacissima pennellata. Chi è Samuel, il suo protagonista?
Allora, io ho trovato il nome dei 40 mercenari al bagno di Brest nei registri del che si chiamano La Chiume, è un modo particolare, un grande libro dove c'è scritto, e lì c'è scritto solo il nome, l'età, quanti anni hanno, da dove vengono, a quanto sono condannati, però di più non si sa. E si sa un sacco di cose su quelli che comandavano, che quelli lì hanno dei monumenti, hanno anche delle strade in Svizzera che portano oggi ancora il loro nome. Però i poveri, e dunque ne ho trovato 8 che venivano da Ginevra, ho fatto la loro storia, e ho dovuto inventare, sapendo un po' cosa succedeva in quel momento lì, sul bagno, voilà, di più. È il romanzo, insomma.
È un romanzo,
perché,
certo, infatti sì, lei definisce.
Sì. No, volevo dire, per esempio, a Lucerno c'è un monumento, il leone e così, lì c'è il nome di gente che hanno vissuti, che sono i capi, però tutti quelli che sono morti non c'è il nome e non c'è la funzione, perché erano i poveri. E dunque a me scoccia un po' questa storia di sempre raccontare la storia svizzera dall'alto, insomma, senza vedere chi è che subisce le cose.
Lei definisce il suo libro un romanzo caratterizzato da una mise en page diversa, con una scrittura frammentata, che però non è assolutamente una poesia in prosa. Allora le chiedo, in che modo ha trovato un equilibrio tra forma e contenuto?
Insomma, era difficile perché, appunto, ho detto, non sapevo niente di questa gente, dunque non poteva inventare dei sentimenti, delle situazioni, non so, di cosa piangevano o ridevano, così. Dunque è più come una ballata, come una storia che si sa delle cose ma non si sa tutto, è come una canzone, dunque ho pensato questa era la forma della, sì, della ballata, della canzone.
E nell'ultimo capitolo del libro lei racconta come è nato proprio Le Bonnet Rouge, a partire dal ritrovamento di un'incisione raffigurante un suo antenato, comandante di un crudele reggimento, il reggimento Châteauvieux. Restituita l'incisione agli archivi, scrive: non restava che raccontare di questo mostro. Chi scrive, secondo lei, ha una responsabilità nei confronti della storia, così come nel suo caso si è trovato a scrivere e maneggiando fatti storici?
Sì, è vero, è stato così. Io ho ricevuto un'incisione della mia famiglia, mi avevano anche dato il cognome mio di quel marchio che era il capo di questi poveri mercenari. Dunque mi sentivo, ho messo tanto tempo, ho messo 10 anni fin quando ho deciso di scriverlo veramente, andando a vedere gli archivi. Ma mi sembra sì che gli scrittori non possono raccontare sempre della loro storia personale, dei loro sentimenti, c'è anche da dove vengono e dove vanno. Dunque io vengo da quel milieu lì di ginevrini, borghesi, così dovevo anche fare un po' di distanze rispetto alla mia situazione, dunque l'ho raccontato attraverso questo. Non sono il primo da fare questo tipo di cose, c'è stato nella grande tradizione del romanzo americano, c'è stato Hawthorne che quando ha scritto delle Sorcières de Salem si è reso conto che il suo che un ancestro a lui era lì dentro, dunque ha raccontato
le streghe di Salem, certo,
le streghe di Salem, che uno suo parente era un giudice, dunque ha scritto il libro e da quel momento lì tutti capiscono che la storia non è come è stata raccontata a quel momento lì, dunque interessante.
Allora io ringrazio, grazie molte a Daniel De Roulet per essere stato con noi. Le Bonnet Rouge è in libreria, è uscito qualche mese fa per le edizioni Hero Limit di Ginevra e per il momento è disponibile solo in francese, ma chissà che non venga tradotto anche in italiano. Grazie per essere stato con noi, a presto.
Grazie, a presto.